Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa 13ª domenica del tempo ordinario, al termine della festa dei nostri patroni, ci aiuta a vivere con maggiore impegno il nostro essere cristiani, il nostro essere battezzati e cresimati, il nostro dirci seguaci di Gesù. Quando parliamo di sequela, questa parola un po' difficile, vuol dire il seguire Gesù, metterci alla sua scuola come discepoli del Signore. Avviciniamo questa pagina di Vangelo facendo due precisazioni che ci aiutano a capire meglio la situazione, direi non tanto logistica, anche un po' questo, ma soprattutto spirituale e teologica, nella quale questa pagina di Vangelo va colta. La prima cosa è questa: scendere a Gerusalemme, cosa significa? E non significa fare un viaggio, o come potrebbe essere per noi e anche per gli ebrei, era così, un pellegrinaggio. No, per Gesù scendere a Gerusalemme a questo punto della sua vita significa andare incontro alla morte. E Gesù sapeva bene questo, sapeva che adesso andare a Gerusalemme significava essere arrestato, la passione e la morte. E guardate cosa dice il Vangelo: con ferma determinazione Gesù va a Gerusalemme. Gesù conosceva qual era la volontà di Dio e Gesù con estrema determinazione agisce secondo quello che il Padre chiede. Questo ci fa pensare, perché noi soprattutto davanti ad alcune richieste di Dio, ad alcuni imperativi del Signore, preferiamo lasciar decantare la questione. E l'altra precisazione che voglio fare è sui samaritani, per capire bene quello che è successo. I samaritani si opponevano agli ebrei, pur abitando una parte, la parte centrale della Palestina. Ma non era soltanto una questione sociale e politica, era anche una questione religiosa. Erano considerati dagli ebrei come eretici, perché non avevano riferimento al Tempio e a Gerusalemme, ma al Monte Garizim, dove loro, in una forma religiosa che era certamente una corruzione dell'ebraismo, avevano il riferimento per il loro culto particolare. Che cosa succede? Succede che Gesù deve passare di lì. Ancora oggi, quando si scende dalla Galilea alla Giudea, quando si va al pellegrinaggio in Terra Santa, si passa per la Samaria. E Gesù, avete sentito, manda avanti qualcuno. Allora uno può pensare, ma questo Gesù vuole la pubblicità, chiama la gente. Non è questo. È che Gesù sapeva di essere portatore del Vangelo di redenzione, di un Vangelo di conversione e di salvezza. E mandare avanti la gente significava radunare tutti quelli che, secondo il suo cuore colmo di misericordia, avevano bisogno di sentire questa parola di carità, questa parola di perdono e di misericordia. Per cui li manda avanti, ma non lo ricevono. E anche questo non è un gesto di scortesia verso Gesù, è una posizione che prendono di grande coerenza con il loro credo e con la loro situazione storico e politica. Non lo ricevono perché non sono interessati a uno che è certamente ebreo, a uno che va a Gerusalemme e che quindi non rientra nei loro canoni. In questo contesto, e dette queste cose, Gesù ha la possibilità di approfondire il discorso della sua sequela. Se noi avessimo dovuto parlare con qualcuno, e se noi abbiamo qualche volta intenzione di coinvolgere in qualcosa alcune persone che ci sono vicino, ci interessano, facciamo un altro tipo di ragionamento. E il ragionamento che facciamo è questo: mostrare tutto il positivo. È vero che facciamo così? Pensate a quello che fanno i genitori per far studiare i figli. Mettono fuori tutta una serie di motivazioni che sostengano la fatica dello studio. Perché se studi, domani avrai un posto che ti permetterà di riuscire, perché se studi potrai difendere i tuoi interessi, perché se studi porterai avanti la tua famiglia in un modo particolare. Facciamo così noi, no? Invece Gesù no. Gesù mette in rilievo quelle che sono le difficoltà nel seguirlo, perché nessuno abbia l'illusione di fare una cosa che non aveva capito bene nel momento in cui decideva di farla. E ci sono tre cose fondamentalmente nel Vangelo di oggi che ci fanno pensare al nostro modo di seguire Gesù. Il primo è questo: dice Gesù, come fai a seguirmi? Tu che dici ti seguirò dovunque tu vada, tu che spari una cosa così importante. Io non ho nulla. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi. Il figlio dell'uomo non ha neanche il posto per poggiare il capo. Seguirmi, vuol dire Gesù, è una questione talmente radicale che non deve aspettarti nulla. Qui noi dobbiamo convincerci che credere in Dio e credere in Gesù non è una specie di assicurazione sugli infortuni. Dice, ma io sono buono, vado in chiesa, quindi niente. Quindi la tua vita avrà quello sviluppo e quel percorso che normalmente è il percorso e lo sviluppo della vita di tutti. Ci ha forse assicurato il Signore che non ci saremmo ammalati. Conosco una persona che dice, Don Chico, per morire ci vuole un pretesto. Questa persona ha ragione, no? Per morire ci vuole sempre un pretesto. Ci ammaliamo, soffriamo, lavoriamo, peniamo, abbiamo problemi, perché la nostra vita è fatta così. E Gesù dice, guarda, piuttosto che fare queste sparate così forti, così importanti, cerca di vivere semplicemente, perché la tua vita normale, la vita di tutti i giorni, la vita della tua famiglia, il tuo lavoro, possono diventare importanti e sono importanti se tu li vivi vicino a me. E qui noi dovremmo riflettere, no? Tutte quelle volte che la nostra vita, che dovrebbe essere la vita di uno che si dice seguace di Gesù, invece non ha le caratteristiche di questa sequela. Quando nel posto di lavoro o in famiglia non ci piace dare la testimonianza, quando preferiamo una vita cristiana accomodata. Pensate, la messa della domenica, e vabbè, io lavoro tutta la settimana e io ho i miei motivi, adesso devo sistemare le cose di casa oppure devo far visita ai miei parenti. Riflettete un pochettino, ma non è forse vero che la prima cosa che salta è sempre quella che riguarda il rapporto con Dio? Sempre. Sono molto stanco, oggi ho lavorato molto, non ho tempo per nulla, salta la preghiera. Magari passiamo 2 o 3 ore su internet o al televisore o in chiacchiere varie con gli amici o messaggi, eccetera, eccetera, ma il tempo per la preghiera ci manca. Allora Gesù dice, prima cosa, non fare delle sparate grandi, non prendere impegni che non puoi portare avanti, vivi semplicemente la tua vita con questa relazione forte con me. Il secondo chiede di andare a seppellire il padre e il terzo chiede di andare a salutare i familiari. È Gesù che vuole parlarci di una radicalità della nostra vita. Esce con delle cose che sono per noi un po' forti. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Oppure chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è degno di me. E voi potreste dirmi, allora Don Chico è sbagliato seppellire i nostri defunti? Oppure sarebbe stato sbagliato che questi salutassero i familiari? Certo che no. Ma non è questo che sta dicendo Gesù. Gesù sta affermando la priorità dell'amore per lui sopra tutte le altre cose. Che cosa diceva Gesù quando ci insegnava chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me? Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me? Il fratello o la sorella più di me non è degno di me? Ci stava forse insegnando che non dobbiamo voler bene i nostri genitori, i nostri figli, i nostri fratelli? Certo no. Ma ci stava insegnando che c'è una priorità che noi dobbiamo dargli nella nostra vita. Nell'Antico Testamento più volte è detto che Dio è geloso. Che cosa vuol dire questo? Dio non accetta, Gesù non accetta il secondo posto nel nostro cuore, il secondo posto nella nostra vita. Vuole il primo, che è esattamente quello che gli spetta. Pensate al primo comandamento: non avrai altro Dio di fronte a me, che non vuol dire non cambiare religione, non è questo. Vuol dire al primo posto nella mia vita Dio, e tutte le altre cose, se dovessero ipoteticamente venire al primo posto, sono idoli, altri dei. E allora qui metteremo dentro tante cose, no? Per qualcuno è un idolo i soldi, il lavoro, la famiglia, lo sport. Non perché siano in sé cose sbagliate, ma perché prendono il posto di preminenza che spetta unicamente a Dio. Dice Gesù: chi vuole essere il mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Dobbiamo decidere, cari fratelli e care sorelle, cosa fare nella nostra vita. Se vogliamo seguire Gesù, il verbo in greco è molto bello, è il verbo ikneomai, come altre volte mi è capitato di dirvi. Il verbo che dice questo: camminare lasciando delle impronte. Da questo verbo viene il nome antico della nostra isola, Icnusa, che vuol dire impronta. Vuol dire: chi vuole essere mio discepolo deve seguirmi mettendo i piedi nelle impronte che ho lasciato io. Così siamo cristiani, facendo quello che ci chiede il Signore, percorrendo strade che non sono strade di godimento umano, di felicità e di riuscita umana, ma che molte volte sono strade che ci portano alla gloria passando per il Calvario. Questo è quello che è successo a Gesù. È quello che dobbiamo mettere in conto anche per la nostra vita. Chi vuole essere mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Seguirmi, abbiamo spiegato, è la sua croce. La croce che dobbiamo prendere qual è? Qualche volta mi hanno detto i ragazzi: ma se io faccio un passo, mi riavvicino al Signore, chissà poi il Signore mi manda disgrazie, malattie. Ma dove le avete sentite queste cose? Questa croce che dobbiamo prendere è la croce dell'impegno serio di seguire Gesù. Una croce che è quella perseveranza, quella attenzione che ci fa realmente persone che vivono come Gesù. E così allora vorrei concludere invitandovi a guardare di nuovo la Madonna Santissima, a guardare di nuovo i nostri patroni, che sono santi e sono grandi per questo, non perché hanno fatto grandi cose, non perché hanno riempito con le loro gesta gli annali della storia, ma perché hanno saputo mantenersi fedeli a Gesù seguendolo, così come ci insegna il Vangelo di oggi. La Madonna Santissima, non facendo cose strabilianti, ma già da piccola seguendo Gesù, imparando da Gesù, quante cose avrà imparato Maria da suo figlio, ascoltando Gesù quando Gesù gli parlava di Dio e agendo come agiva Gesù. E così i santi, fino a quella radicalità di scelta che per molti di loro ha comportato il martirio. Così molti di loro, come i nostri patroni San Pietro e San Paolo, sono stati capaci di seguire Gesù fino al sacrificio, all'offerta della loro vita. Continuiamo la messa con questi sentimenti, sentimenti di ripresa in mano di quelli che sono gli impegni del battesimo e della cresima, per essere realmente persone che seguono Gesù, che vivono interiormente una vita cristiana fervorosa. La preghiera, i sacramenti, la lettura della parola di Dio è la testimonianza cristiana. E per fare questo, evidentemente, come dicevo, chiediamo l'aiuto e l'intercessione della Madonna e dei Santi. Sia lodato Gesù Cristo.